faccio notare che sono i 34, quindi siamo in un perfetto orario. Il grande è pericoloso perché parla senza guardare l'orologio, quindi... Benissimo, secondo me è molto importante quello che lui ci ha detto, no? Anche perché Corrado non mi sembra un tipo che si disperi facilmente, e quindi insomma, mi sembra che confermi un po' anche il fatto che appunto in una situazione grave come quella di adesso in realtà ci siano tante cose da fare, ci sono delle opportunità che forse vanno sfruttate. Abbiamo 15 minuti, 20 minuti per un po' di domande, di osservazioni e poi per lasciare spazio a Corrado anche per riprendere un po' quello.
Io penso che
Palmiro.
Io volevo porre una domanda a questa assemblea. Quando noi potremmo riparlare ancora di quello che sta succedendo per esempio in questi giorni a Bologna con le religioni? Potremmo noi arrivare un giorno a fare una cosa del genere fra noi persone normali?
Le religioni cosa vuol dire?
Le regioni del mondo si ritrovano a Bologna.
Ah, le regioni, io ho capito le religioni, non ho capito.
Il problema che loro hanno sicuramente, noi l'abbiamo 3 volte, 10 volte di più. Se noi riusciamo a collegare le due cose,
tanto che...
forse qualcosina potrebbe imparare.
Grazie.
Grazie.
Sì. Prendiamo due osservazioni.
Io volevo invece ammirata dalle cose che hai ricordato di Gigi, insomma, e di altri che ci hanno aiutato tanto questi anni. Allora mi dico, ma porca miseria, perché siamo arrivati oggi invece ad esaltare massimamente l'incompetenza? Perché la cultura e lo studio non sono più dei valori importanti né per i giovani né per i non giovani, e invece un modo per affermarsi e per dare garanzie della propria credibilità politica è il fatto che si è nuovi, incapaci e incompetenti.
Andando sulla scia dell'ottimismo di Valeria, anch'io appunto, siccome sono anch'io sulla stessa scia, invece volevo condividere con voi un mio pensiero, che è anche condivido quello che ha detto Valeria, che mi ha toccato profondamente, per tutte le cose che profondamente ci hanno appunto stasera ricordato, che è quello del sentirsi di non poter dire ma io non posso fare nulla, guardare e non in qualche modo sentirsi responsabile. E io devo dire che in questo ultimo periodo, ma è già un periodo un po' troppo lungo, che mi sento sempre più responsabile, perché io ho fatto un percorso anche così, con l'amministrativo, in cui si cercava di insegnare ai nostri ragazzi di ricordare gli errori del passato per non doverli più rifare. E io adesso mi sento male al pensiero di portare i ragazzi a vedere alcuni luoghi dove ci sono stati degli eccidi, e noi adesso, io sto zitta e non riesco a fare nulla per quello che stiamo vivendo adesso, perché quello che tu hai riferito prima, no? Quello che succede nei mari nostri, noi non possiamo stare zitti, perché non possiamo dire ricordiamoci che nel passato è successo, ci sono successe delle cose tremende e non dobbiamo farle più accadere, e poi ora, e siccome prima sono successe nella nostra indifferenza, non possiamo adesso essere indifferenti. Quindi io credo che questa sia una delle cose fondamentali che noi dobbiamo riprenderci in mano per la nostra dignità e per quella degli altri, e quindi ognuno nella più piccola parte, però credo che non si possa stare più. Scusate, è una cosa che io sto
soffrendo
da tanto tempo, e quindi
finalmente ho trovato un luogo dove poter dire. Posso dire qualcosa? Ecco. Ma io per dialogare, perché poi non è che abbia delle risposte, però mi sembra importante ritornare al discorso sulla radicalità etica. e vedere, perché è una guida molto importante per l'azione. Cosa ci suggerisce questa educazione eretica? Suggerisce di colloquiare con tutti, anche di con chi magari approvasse questa cosa terribile che dice la Shampoo. È chiaro che non, insomma, è un mio nemico, diciamo, eh? Io uso anche questa parola, però io devo parlare con lui senza però concedergli niente a livello. Ecco, io vedo che nel dialogo politico attuale si cerca il successo, cioè si dice: ma da questa posizione quanti voti mi dà? Io, moltissime cose che si dicono, a mio avviso, poggiano su questo calcolo, e molte cose, anche quello che si fanno, anche quello che fa il governo adesso, poggia su dei calcoli elettoralistici. Invece io credo che mettendo via l'idea di poter risolvere le cose in fretta, io non ho la sfera magica e non so quale sarà il futuro. Alcuni dicono che le cose, che la notte passerà presto, insomma, ma potrebbe darsi che non sia questo. Quindi ci conviene, secondo me, essere noi stessi. Se saremo noi stessi, quando verrà il momento, potremo, e quindi vuol dire non accettare che gli intellettuali vengano emarginati perché sono scomodi, oppure non accettare di rinchiudersi e invece avere tutte, come diceva Palmiro, sempre cogliere tutte le possibilità di dialogo e di incontro. Queste cose bisogna farle tutte, e bisogna in ogni sede portare una propria idea forte, ecco, non debole. E così verrà una cosa che diceva anche, sempre torniamo a Gramsci, e lui diceva che nei partiti politici c'è sempre magari una testa molto, molto limitata di capi, diciamo così, e poi c'è magari una massa di persone che aderisce grosso modo. E però diceva che l'elemento più importante era una serie di persone, diciamo intermedie, abbastanza numerose e molto convinte, in grado di, e questo lo diceva quando il Partito Comunista era a fuori legge, no? Questo è impressionante. Cioè, verrà il momento in cui, se c'è un certo numero di persone che tiene botta, diciamo così, che ha delle chiare, verrà il momento in cui, quando verrà l'occasione storica, la afferrerà. Io penso che tutto cambia, quindi non è che io adesso sono stato pessimista, ma non vorrei essere considerato un super pessimista. Io penso che le cose si evolvono, che vengono, ripeto, anche se vengono delle cose negative, non tutto viene per il male, le cose vanno avanti, si capisce, la gente poi non è stupida, e quindi verrà il momento in cui ci sarà qualche appuntamento della storia da non mancare. Ecco, se non c'è radicalità, diciamo così, lo si mancherà certamente. Se non c'è unità nella profonda, nel senso che non vuol dire che c'è uniformità, non ci sono personalismi, se la politica viene ridotta a personalismi, la gente non capisce, e non ci sarà questo appuntamento, che io spero che venga, verrà presto, me lo auguro, ma non lo so. Intanto, secondo me, occorre un atteggiamento fermo e dialogante, cioè una politica in uscita, per dire come dice il Papa. Il Papa dice che la Chiesa sta sempre chiusa in se stesso, non conosce le persone, invece non ne esce. Noi dobbiamo mettere insieme il dialogo e l'uscita, il dialogo e la radicalità, che non è semplice fare, però Se uno vuole incassare subito non ci riesce, secondo me.
Perché la gente non vota più? Le politiche, perché allora la gente ha la voglia di votare?
Sì, c'è un motivo, per me c'è, perché vede che il suo che votare, che due cose. Uno, che il voto conta poco, e però non basta, perché questo lo dicono tutti, beh, voto poco, allora ci sono i qualunquisti, ci sono allora, e questo addirittura incentiva il non voto, ma bisogna dire una cosa più importante, più radicale, e cioè che occorre impegnarsi di più, proprio perché le cose vanno, non funzionano, perché non c'è il voto non ci rappresenta. Bisogna che dire che il voto non basta. Questo dire, questo è quello che, il succo di quello che ho detto stasera è questo. Il voto non basta. Non è che dica io vado a votare, fra 5 anni vado di nuovo a votare e questa è la mia attività politica, e questa è la tua attività politica. Allora però non lamentarti di come vanno le cose. Se la tua attività politica consiste ogni 5 anni, bella grazia, perché il 40, non so quanti sono, il 40% dei voti che la gente che va più votare, arrivi al punto che non fai neanche quello, perché è tutto diventa inutile, e quindi alla fine chi gode di questa situazione? Di chi ha il potere? Chi gode moltissimo se tu non vai a votare, se tu ti disinteressi, perché fa tutto quel che vuole nell'impunità assoluta. Questo Gramsci, ad esempio, quelle cose di Gramsci che abbiamo detto solo in parte, lo dice a un certo momento, non l'abbiamo letto, ma dice chiaramente, si scaglia contro quelli che si lamentano, come dice, costoro preferiscono parlare di fallimenti, di idee, di programmi crollati, e poi si continua la loro indifferenza, il loro scetticismo, e non è a dire che non vedono chiaro le cose, che non siano capaci di prospettarci delle bellissime soluzioni dei problemi attualmente più urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, dice Gramsci. Ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale. Cioè, fai giochi tu con la politica, ti diverti, esprimi idee, anche buone, no? Però non c'è consistenza. E dice, è conseguenza di una curiosità intellettuale. Ritornando al discorso degli intellettuali, molte volte anche se lo meritano gli intellettuali questo, perché se la loro presenza diventa una specie di gioco fatto sulla pelle della gente, perché io la gente soffre, scancano, non ce la fa, eccetera, e io mi diverto, insomma, a fare delle grandi costruzioni intellettuali, delle grandi, magari non so se neanche profonde, ma che non segnano il mio interesse vero per la gente, per la situazione, ma ne misuro la mia distanza. Io sono distante, non entro dentro questo, ci gioco sopra. Ecco, allora, quando la gente si accorge di questo, chiaramente diffida gli intellettuali, però questa differenza di intellettuali è diventata molto spesso, anzi, ad arte però, condotta da una indifferenza che nasconde la volontà di chiudere le bocche, di non essere disturbati, non disturbati da un manovratore, insomma.
Francesco, una cosa, mi ha colpito molto il discorso che facevi: per una politica seria bisogna perdere le ore, studiare, informarsi, collaborare con gli altri, mettersi insieme. Quindi io credo che questi aperitivi della politica siano senz'altro uno spunto ottimo, ma certo non basteranno 4 serate di sabato, così un'oretta. Bisognerà proprio impostare, credo, una scuola di politica. Intanto io sento in quest'ora, ho sentito un po' una certa fatica del tempo, della strettezza del tempo. Quindi io proporrei i prossimi sabati di vederci alle 17, mi sembra troppo tardi le 18, già io adesso devo scappare, qualcuno pure. È una proposta, pensateci un po', poi vedete voi. E poi appunto senz'altro continuare, perché bisognerebbe creare una struttura per cui si sa che io ogni sabato, ogni venerdì sera, qualcuno per un'ora, ma in modo regolare, sistematico, ci spiega, ci racconta e interloquisce con noi. Prima tu dicevi, ma nessuno in Italia in pochi sanno che cos'è lo spread, ma io mi chiedo in questa stanza, e se dovessimo essere interrogati ciascuno a spiegare che cos'è lo spread, chi sarebbe in grado? Oppure si può dire la differenza tra i buoni del tesoro italiani e quelli tedeschi, e quindi perché è così importante? Ecco, cioè alla prima obiezione domanda anch'io mi fermerò subito, quindi forse una serata dedicata a queste nozioni minime di economia, poi una serata non basta sicuramente. Un'altra cosa, io su questo libretto scrivo sempre le cose che ci diciamo in queste occasioni, no? E vedevo nelle prime pagine febbraio 2017, cioè dell'anno scorso, sono venuti a parlarci dal PD provinciale del reddito di solidarietà, ha chiamato anche a me a dire che cosa pensavo del reddito di solidarietà, eravamo tutti contenti. Adesso siamo contrari al reddito di solidarietà perché lo propone il 5 Stelle, cioè sapere che cos'è, come mai era una buona proposta del PD l'anno scorso, invece adesso bisogna non essere d'accordo. Ecco, cosa vuol dire? Sono tutti temi sui quali siamo molto disarmati, ecco, molto così, quasi all'ABC, abbiamo bisogno di aiutarci. Approvo questa iniziativa, ma credo che dovremmo fare molto di più.
Vorrei dire solo che una piccola cosina, che Gigi addirittura creava una mania delle regole, aveva fatto anche una regola che io ve la lascio se qualcuno vuole leggere, prevedeva anche il numero di ore che bisognava dedicare ogni settimana alla politica perché fare le cose in modo serio. Quindi per dire.
Molto brevemente.
Sì, mi chiamo Marco, però forse no. Io volevo, si poteva dire qualcosa di più sul concetto della sovranità, perché ha detto la sovranità è uno stare sopra, però è anche una cosa umile. Quindi star sopra, una cosa umile, come fanno a stare insieme queste due cose? E poi quando ho parlato delle sette figure io ne ho annoverate fino a tre: sovranità, autoformazione, partecipazione, poi io mi sono perso.
Sì, adesso io posso, non mi perdo anch'io, mi sono perso un po' anch'io, ma se volete ve le dico, però. Sovranità come azione e passione, sovranità come condivisione e comunicazione, sacra sovranità come partecipazione politica, sovranità come autoformazione e cultura, diciamo, sovranità come qualità dell'azione, io l'ho appena accennato, ma sono le sei caratteristiche, e sovranità e democrazia diretta e mondialità, perché poi sono collegati, cioè una certa la crisi dello Stato nazionale, per esempio, lì c'erano molto quegli stati, adesso si parla di sovranismo. Gigi diceva che l'elemento cruciale, quello che ci dà i guai più grossi, sono gli stati nazionali, che sono loro i massimi colpevoli delle guerre, che non adesso in Europa la vogliono sfasciare perché nessuno vuole rinunciare a un briciolo della sua sovranità, e per l'ONU, per le questioni mondiali è sempre la stessa cosa. Quindi lui vedeva il fatto che gli stati sovrani dovrebbero subire un dimagrimento radicale.
Chiedevo una cosa, dico, se può essere funzionale lasciare per chi vuole le mail, eventualmente Corrado creare una bibliografia di questa storia, eventualmente essere successive per consigliere di studiare magari una bibliografia.
Sì, certo. Sì, diciamo così, se nessun altro vuole intervenire, io andrei verso la conclusione. Molto sinteticamente.
Non c'erano altri.
No, scusa. Ma le ultime elezioni, cioè, era stata un'impressione o c'era molta più gente a votare rispetto agli anni precedenti?
Io non ero scrutatore. Se qualcuno ha fatto lo scrutatore, eccetera, risponda lui, io non ho gli elementi per farlo. Cioè, a livello locale, poi a livello nazionale ci sono le statistiche.
No, ricordo che anche la sera, insomma, sono andati avanti. Sì.
Questo non saprei dire.
È stata un'affluenza molto importante, mi sembra.
Cioè, non lo so, io penso che, adesso qui non vorrei essere smentito, ma penso che il tasso di astensione, eccetera, non è che sia molto migliorato, no? Rispetto a...
No, poi nelle nostre zone magari c'è sempre più partecipazione,
però nazionale, no. Io chiuderei dicendo davvero in maniera telegrafica tre cose. Se uno rispondesse alla domanda di Lenin stasera, che fare, ecco, dopo quello che ha detto Corrado, è un po' quello che diceva Francesco, c'è un grande bisogno di informazione, no? Anche l'esempio del Raglio è un esempio molto accattante, perché era due paginette che lui scriveva di ogni seduta del Consiglio Comunale di Bologna, quindi la questione di informazione è come affrontarla. La scelta di fare cose brevi il sabato pomeriggio, cioè stare dentro un'ora, era stata pensata per tentare di attrarre soprattutto i giovani, che magari tra la spesa, i bambini, la serata, eccetera, non riescono tanto a, come dire, a stare con noi tutto il pomeriggio, per cui si era intanto cominciato a pensare di beccare l'ora dell'aperitivo, per quello che era fatto.
Però Pederazzi diceva che ci vuole un minimo di ora.
Non lo so. Però ricominciamo, lentamente si comincia.
L'aperitivo è un'introduzione a una cena più ricca e a pranzo più abbondante.
Però sì, no, poi si può certamente pensare come si possa ancora migliorare. L'altra cosa per dire il prossimo sabato, forse avete già visto il volantino, parlerà con noi invece Arturo Martinelli, il titolo è Economia e politica, perché Arturo commenterà la legge finanziaria, quindi una cosa molto concreta che lui vorrebbe fare, insomma. Bene, allora io vi ringrazio moltissimo anche Corrado, che è stato bravissimo questa sera, e adesso per chi vuole c'è l'aperitivo. Chi vuole la bibliografia di Corrado, basta che lo scriva chiaramente qua il suo indirizzo mail.
Questi sono numeri del bilancio, alcuni che avevo a caso.
A questo punto dovrebbe